E così siamo arrivati al nostro quarto appuntamento di questa settimana, carissimi amici ascoltatori. Innanzitutto un forte abbraccio, un forte saluto a tutti voi che siete ancora una volta in ascolto. Il vostro Enzo che vi saluta. Nello studio dell'Apocalisse abbiamo iniziato ieri con il capitolo 14 e dobbiamo tenere presente che il soggetto principale del capitolo riguarda la fine della grande tribolazione e il coro celeste. Vi ricordo che questo capitolo contiene parecchi eventi, è un interludio nel quale vediamo l'agnello sul monte Sion e ci viene rivelata la proclamazione del Vangelo Eterno, il pronunciamento del giudizio su Babilonia e su coloro che hanno ricevuto il marchio della bestia, e infine la lode per quelli che muoiono nel Signore e la previsione della battaglia finale di Armageddon. Il capitolo continua con la serie di 7 personaggi. Ed è quindi ovvio che questo interludio non poteva essere messo tra il sesto e il settimo personaggio, che sono le due bestie, esse dovevano essere considerate insieme, dato che sono come fratelli siamesi, e la continuità tra loro non poteva essere interrotta. Perciò questo interludio segue il settimo personaggio, riconoscendo la sequenza logica del libro, che non è un miscuglio di visioni, ma si apre in un ordine logico, cronologico e matematico. Abbiamo anche detto che ci sono infatti diversi personaggi che sono riportati alla nostra attenzione in questo capitolo, diversi dai 7 che abbiamo visto precedentemente, in modo da darci una visione completa degli spettacolari eventi dei due capitoli precedenti. Come abbiamo visto, questo è il giorno più cupo, l'ora più orribile della storia del mondo. Ci siamo anche chiesti, come vivranno le persone che apparterranno a Dio in quel periodo? Potranno rimanere fedeli al Signore fino alla fine? Nonostante le gravi persecuzioni, nonostante gli eventi contro di loro? La risposta si trova in questo capitolo. Le pecore descritte in questo capitolo sono un gregge diverso da quello di cui facciamo parte noi oggi. Pertanto, egli è il buon pastore che ha saputo portare queste pecore attraverso la grande tribolazione. E questa è l'immagine che ci troviamo davanti quando apriamo questo capitolo. È incoraggiante sapere che l'agnello e non le due bestie avrà l'ultima parola, perché egli è il Signore Gesù. E siccome avrà l'ultima parola, Babilonia, questa città identificata come la grande capitale politica, la grande capitale commerciale, religiosa del mondo, durante il periodo della grande tribolazione, cadrà, sarà distrutta, mentre i seguaci della bestia saranno giudicati. Anche se molti di coloro che, per rimanere fedeli a Dio, diventeranno dei martiri durante la tribolazione, non perderanno, ma saranno più che vincitori in Gesù. Vi rileggo ora il primo versetto, letto già ieri. «Poi guardai, e vidi l'agnello che stava in piedi sul monte Sion, e con lui erano 144.000 persone, che avevano il suo nome e il nome di suo padre scritto sulla fronte». Passiamo quindi ai versetti successivi, il 2 e il 3 di Apocalisse, capitolo 14. «Udii una voce dal cielo, simile a un fragore di grandi acque, e al rumore di un forte tuono, e la voce che udii era come il suono prodotto da arpisti che suonano le loro arpe. Essi cantavano un cantico nuovo davanti al trono, davanti alle quattro creature viventi e agli anziani. Nessuno poteva imparare il cantico, se non i 144.000 che sono stati riscattati dalla terra». In questi versetti appena letti abbiamo l'attuarsi di un'armonia tra terra e cielo, ossia l'interdipendenza fra quello che accade sulla terra e le ripercussioni in cielo. Udii. Giovanni non è solo uno spettatore, ma è anche un uditore di questa scena, e cioè che i 144.000 si uniscono al coro celeste nel millennio. Amico, amica, hai mai sentito un coro di 144.000 voci? Beh, fino a questo punto la terra è stata fuori tono con il cielo, ma qui il regno di Satana è finito, e la terra e i cieli sono intonati. E questi cantanti impareranno la nuova canzone, che sarà meravigliosa, che scaturirà in un'armonia celeste. Abbiamo per l'appunto letto che la voce che udii era come il suono prodotto da arpisti che suonano le loro arpe. Dio ha posto i suoi arpisti in cielo, mentre i 144.000 sono sulla terra, e sul monte Sion canteranno un inno straordinario. Essendo un appassionato di musica corale, ho sentito molti cori, ma questo sarà speciale, te lo posso assicurare. Il termine «i 144.000 che sono stati riscattati dalla terra». Beh, questo termine significa che sono stati comprati proprio per entrare nel millennio sulla terra ed essi non verranno portati in cielo. Ricorda che questa è un'immagine del millennio sulla terra e questi vivranno sulla terra, mentre invece i non salvati, cioè coloro che hanno rifiutato di credere in Dio, non vivranno sulla terra. Infatti vi è una particolarità per questi coristi, e cioè che nessuno poteva imparare il cantico se non i 144.000 che sono stati riscattati dalla terra. Nessuno che non sia salvato può cantare lodi a Dio. Spero che questa verità possa parlare a molti di coloro che dirigono la lode ai giorni nostri. Capisco il loro desiderio di vedere cantare tutti nella congregazione, ma quando sia un coro misto di salvati e non salvati, non si dovrebbe chiedere ai non salvati di cantare i canti di redenzione, perché ciò sarebbe un controsenso, una non verità. Se un non salvato canta parole di lode per la salvezza ricevuta, lo fa diventare un bugiardo. Lascia cantare solo i salvati. Il salmista scrisse, Salmo 107, i primi due versetti, «Celebrate il Signore, perché Egli è buono, perché la sua bontà dura in eterno. Così dicano i riscattati del Signore, che Egli liberò dalla mano dell'avversario». Vedi, amica, amico, nessuno, a parte i salvati, dirà che Dio è buono. Questo è il motivo per cui dobbiamo dire oggi che Dio è buono. Ma in questa scena millenaria il cielo e la terra vengono portati in un'armonia meravigliosa. Che contrasto con il capitolo 13, dove la terra è in ribellione contro il cielo, sotto la bestia, mentre qui, sotto la guida dell'agnello, tutto è tranquillità. I versetti 4 e 5 di Apocalisse 14 ci dicono ancora altre cose. Leggiamoli subito. Essi sono quelli che non si sono contaminati con donne, poiché sono vergini. Essi sono quelli che seguono l'agnello dovunque vada. Essi sono stati riscattati tra gli uomini per essere primizie a Dio e all'agnello. Nella bocca loro non è stata trovata menzogna, sono irreprensibili. Forse qualcuno in ascolto mi potrebbe chiedere cosa significa quelli che non si sono contaminati con donne. Per essere franco con te, questa affermazione mi lasciava alquanto perplesso, perché può avere un significato letterale o anche un significato spirituale, e io penso che includa entrambi. La grande tribolazione è un periodo di sofferenza mai visto prima. I 144.000 sono passati per quel periodo. I tempi anormali domandavano uno stato anormale. Questo era il motivo per cui non erano sposati. Penso che durante il periodo della tribolazione i tempi saranno così spaventosi che sarà saggio non sposarsi. Forse ricordi che il profeta Geremia a sua volta visse in un periodo critico al tempo della cattività in Babilonia e visti i giorni bui, Dio gli proibì di sposarsi dicendo, come scritto in Geremia 16, i primi quattro versetti. La parola del Signore mi fu rivolta in questi termini: non prendere moglie e non avere figli né figlie in questo luogo. Infatti così parla il Signore riguardo ai figli e alle figlie che nascono in questo paese, alle madri che li partoriscono, ai padri che li generano in questo paese. Essi moriranno consumati dalle malattie, non saranno rimpianti e non avranno sepoltura, serviranno di letame sulla faccia della terra, saranno consumati dalla spada e dalla fame, e i loro cadaveri saranno pasto per gli uccelli del cielo e per le bestie della terra. Il nostro Signore Gesù menzionò quelle che sarebbero state le madri durante la grande tribolazione con queste parole. Matteo 24, versetto 19. Guai alle donne che saranno incinte e a quelle che allatteranno in quei giorni. Tu ed io oggi viviamo in tempi dove il matrimonio è onorabile e anche incoraggiato. A ogni modo, ciò che Dio disse a Noè di moltiplicarsi e riempire la terra, difficilmente da applicare al mondo che affronta un'esplosione di popolazione e particolarmente in un periodo nel quale i credenti riescono a vedere l'avvicinarsi della fine dei tempi. Durante la grande tribolazione ci sarà un'esagerata enfasi sul sesso e ovviamente l'immoralità prevarrà, ma questi 144.000 si terranno lontani dai peccati della grande tribolazione. Ora, considerando l'adulterio nel senso spirituale, nel Vecchio Testamento l'idolatria era classificata come adulterio spirituale. L'esempio classico si trova in Ezechiele 16, dove troviamo l'indignazione di Dio contro Israele per la fornicazione, l'adulterio, che era paragonata all'idolatria. I 144.000 si saranno anche astenuti dall'adorare la bestia, la sua immagine, durante quel periodo. E per questo il commento. Essi sono quelli che non si sono contaminati con donne, poiché sono vergini. Esso si riferisce probabilmente alla castità, sia in senso letterale che in senso spirituale. E questo ha senso. Primizia a Dio e all'agnello. Questa frase si riferisce alla nazione di Israele. L'apostolo Paolo scrive a riguardo queste parole nella lettera che indirizzò ai Romani al capitolo 11, versetti 15 e 16. Infatti, se il loro ripudio è stato la riconciliazione del mondo, che sarà la loro riammissione se non un rivivere dei morti? Se la primizia è santa, anche la massa è santa. Se la radice è santa, anche i rami sono santi. Quindi Israele viene descritto come primizia, specialmente questi 144.000. Credo che essi occuperanno un posto unico nel regno millenario. Essi evidentemente saranno l'avanguardia dell'agnello quando egli ritornerà per ricostruire il regno, come vedremo nel capitolo 19. Nella bocca loro non è stata trovata menzogna. Significa che essi non avevano partecipato alla grande bugia della bestia quando usava miracoli bugiardi. Essi non si fecero ingannare dalla sua bugia. Ricorda che il Signore Gesù disse che se fosse stato possibile ingannare gli eletti, sarebbero stati ingannati. Ma questo non sarebbe successo. Sono irreprensibili. Sono irreprensibili perché sono stati purificati dalla grande tribolazione? No. Sono irreprensibili perché sono rivestiti della giustizia di Cristo. Sì, amici, è così che anch'io andrò in cielo. Non vi andrò perché penso di essere buono, perché non lo sono, come del resto anche tu non lo sei, ma vi andrò perché un giorno mi sono pentito, ho creduto che Gesù su quella croce è morto per tutti i miei peccati. Se anche tu farai la stessa cosa, potrai essere certo che un giorno ci si potrà rivedere in quella gloria. I versetti che ora passo a leggere, il 6 e il 7 esattamente d'Apocalisse capitolo 14, annunciano come in quel tempo ancora sarà proclamato l'Evangelo eterno. Poi vidi un altro angelo che volava in mezzo al cielo, recante il Vangelo eterno per annunziarlo a quelli che abitano sulla terra, ogni nazione, tribù, lingua e popolo. Egli diceva con voce forte: «Temete Dio e dategli gloria, perché è giunta l'ora del suo giudizio. Adorate colui che ha fatto il cielo, la terra, il mare e le fonti delle acque». Il termine «un altro angelo» denota un altro cambiamento radicale nel protocollo della comunicazione di Dio con la terra. Questo angelo è il primo nella lista di sei altri angeli, menzionati nei versetti 8 e 9, nel 15, nel 17 e infine nel 18. E durante i giorni nostri il Vangelo è stato affidato a uomini e solo loro ne sono i messaggeri. Forse gli angeli vorrebbero dare il messaggio del Vangelo, ma non è stato loro permesso. All'inizio della grande tribolazione gli uomini sono i messaggeri di Dio, come lo rivelano i 144.000, i due testimoni con poteri soprannaturali ai quali nessuno poteva resistere, neppure Satana. Nel Vecchio Testamento angeli e uomini erano i messaggeri. Leggiamo infatti in Ebrei 2, al versetto 2. Che la parola pronunziata per mezzo di angeli si dimostrò ferma. Ma i tempi sono così intensi nel periodo della grande tribolazione che solo gli angeli possono portare il messaggio di Dio nel mondo. Gli angeli sono indistruttibili. Che volava in mezzo al cielo. Questa poteva essere un'affermazione ridicola un paio di anni fa. E alcuni dei critici della Bibbia ridevano a una cosa del genere. Non è più un'affermazione ridicola per una generazione che è stata abituata alla televisione via satellite. La televisione mondiale è praticamente una realtà, tanto che non dobbiamo aspettare le notizie della sera per sapere cosa sta succedendo in Israele, in Inghilterra o in Giappone. Possiamo vederlo mentre sta succedendo. E l'angelo che Giovanni dice che volava in mezzo al cielo servirà come una trasmittente per l'intero mondo. Il Vangelo eterno. La domanda che sorge a questo punto: com'è questo Vangelo? Se la parola Vangelo significa buona notizia, questo angelo porta la buona notizia? Sì, è una buona notizia per coloro che sono figli di Dio, ma sarà una cattiva notizia per i non credenti. Temete Dio. È il messaggio di questo Vangelo eterno. Questo è il messaggio. Lo scrittore dei Proverbi disse che il timore del Signore è l'inizio della saggezza. In effetti, l'angelo sta dicendo al popolo di Dio: diventa saggio, diventa intelligente, perché devi temere Dio. Dio ti ha salvato per la sua grazia, ma giudicherà questa terra e tutti coloro che volontariamente lo hanno rifiutato. Questo è l'appello finale prima del ritorno di Cristo nel giudizio. Il versetto che segue, l'8 di Apocalisse 14, è una pronuncia di giudizio su Babilonia. In questo capitolo Dio ci presenta coloro che appariranno ancora nel libro dell'Apocalisse, ma ci indica anche che egli ora ha un programma che seguirà. Poi un secondo angelo seguì dicendo: «Caduta, caduta è Babilonia la grande, che ha fatto bere a tutte le nazioni il vino dell'ira della sua prostituzione». C'è un libro intitolato «Le due Babilonie». È particolarmente pertinente in questi giorni nei quali tu ed io viviamo. Rivela che Babilonia è stato il quartier generale di Satana, sin dall'inizio. Babilonia è il luogo dove l'idolatria è iniziata. Semiramide era la moglie di Nimrod. Alcuni studiosi pensano che fosse sua madre e che sposò suo figlio. Era regina di Babele, che più tardi divenne Babilonia, e inventò una bella storiella, iniziando un intero sistema di idolatria, secondo la quale uscì da un uovo nel fiume Eufrate. Lei ruppe il guscio, uscì già adulta. Il culto di Semiramide introdusse il principio femminile nella deità. A questo rivela che Babilonia era la fonte di false religioni. L'affermazione caduta, caduta è Babilonia, è detta da questo secondo angelo che corre avanti a annunciare ciò che dovrà ancora avvenire, ma è come se fosse già successo. Nell'originale greco, infatti, è caduta e nel tempo profetico. In altre parole, la parola profetica di Dio è così sicura che gli parla come se avesse già avuto luogo. È così sicuro come se fosse già storia. La città di Babilonia sarà evidentemente ricostruita durante il periodo della grande tribolazione. Se tu hai sotto gli occhi il libro di Isaia, vedrai che mi riferisco a questa probabilità leggendola nel capitolo 13. Da ciò deduco l'antica Babilonia sarà ricostruita, anche se magari non nello stesso luogo, e che il giudizio espresso su di lei, predetto nel libro di Isaia, dovrà ancora avere luogo. L'idolatria di Babilonia è una divina intossicazione che affascinerà il mondo intero. Questo è il motivo per cui noi vediamo così tanti seguaci ai nostri giorni del culto di Satana, con l'esorcismo e tutti i culti che sono decisamente satanici. Nota ciò che i profeti del Vecchio Testamento hanno detto a riguardo. Geremia 51, versetto 7. Babilonia era nelle mani del Signore una coppa d'oro, che ubriacava tutta la terra. Le nazioni hanno bevuto il suo vino, perciò le nazioni sono divenute deliranti. Se tu ti potessi allontanare abbastanza per guardare questa terra, sono del parere che saresti deluso dal genere umano, dalle nazioni del mondo. Poi, nella profezia di Isaia leggiamo al capitolo 13, versetto 11. Io punirò il mondo per la sua malvagità, e gli empi per la loro iniquità. Farò cessare l'alterigia dei superbi e abbatterò l'arroganza dei tiranni. Questo porta l'ira di Dio sul mondo. In Isaia 13, al versetto 19, leggiamo «Babilonia, lo splendore dei regni, la superba bellezza dei Caldei, sarà come Sodoma e Gomorra quando Dio le distrusse». Mentre ancora nel libro del profeta Geremia, al capitolo 25, nei versetti che vanno dal 15 al 26, leggiamo queste parole. «Infatti così mi ha parlato il Signore, Dio di Israele. Prendi dalla mia mano questa coppa del vino della mia ira e danne da bere a tutte le nazioni a cui ti manderò. Esse berranno, barcolleranno, saranno come pazze a causa della spada che io manderò in mezzo a loro. Io presi la coppa dalla mano del Signore e ne diedi da bere a tutte le nazioni a cui il Signore mi mandava, a Gerusalemme e alle città di Giuda, ai suoi re e ai suoi principi, per abbandonarli alla rovina, alla desolazione, alla derisione, alla maledizione, come oggi si vede. Al faraone re d'Egitto, ai suoi servitori, ai suoi principi, a tutto il suo popolo, a tutta la mescolanza di popoli, a tutti i re del paese di Ur, a tutti i re del paese dei Filistei, ad Ascalon, a Gaza, a Ekron e al residuo di Asdod, a Edom, a Moab e ai figli di Ammon, a tutti i re di Tiro, a tutti i re di Sidone, ai re delle isole d'oltremare, a Dedan, a Tema, a Buz e a tutti quelli che si radono le tempie, a tutti i re d'Arabia e a tutti i re della mescolanza di popoli che abita nel deserto, a tutti i re di Zimri, a tutti i re di Elam, a tutti i re di Media, e a tutti i re del settentrione, vicini e lontani, agli uni e agli altri, e a tutti i regni del mondo che sono sulla faccia della terra. Il re di Sesac ne berrà dopo di loro. E questo sarà il giudizio sulla Babilonia religiosa, che vedremo più avanti, nel capitolo 17 dell'Apocalisse, e il giudizio su Babilonia commerciale, che troveremo poi nel capitolo 18, come pure il giudizio su tutti i popoli. Bene, io mi fermo qua proprio con questi concetti che riguardano la caduta finale di Babilonia e quello che rappresenta, e vi ringrazio soprattutto per l'attenzione che anche oggi ci avete mostrato. Appuntamento a domani per saperne di più. Ciao!